Uè Andrea, cosa facciamo oggi a Parma?
Oh Fabio, siamo nella terra dello gnocco fritto e del grana.
Ma che, non ho fame, voglio vederci il palazzo di Maria Luisa.
Uè pistola, ma cosa stai dicendo? Prima cosa è il parmigiano, non è il grana. Seconda cosa, si chiama torta fritta. E terzo, è Maria Luigia.
Dai, scusaci.
Dai, siamo quasi parmigiani.
E bentornati su Radio Revolution. Anche questa volta tornano i quasi parmigiani, i due terroni di Parma che vogliono raccontare Parma con gli occhi di due, appunto, del sud. L'altra volta abbiamo parlato di moda con Matteo Cambi, ma stavolta bisogna essere un po' più seri, un po' più formali. Hai messo la camicia, Andre?
Ciao Fabio, grazie del preambolo. Eh sì, l'altra volta con Matteo Cambi in effetti siamo andati un po' a fondo. Abbiamo raccontato una Parma a 100 all'ora, quasi a dire. Una Parma da bere, qualcheduno direbbe.
Anche se è diventata poi una puntata un po' introspettiva, seria.
Il dramma c'era. Però i riscontri sono stati positivi, perché alla fine c'è stato un messaggio di fondo, no? Quello di ripartire dal basso e di
ricrearsi
su.
Certo.
Esatto.
Però ti dico che stavolta ce la giochiamo tutta, perché esatto, noi siamo quasi parmigiani.
Doc,
e chi abbiamo con noi?
Abbiamo il parmigiano per eccellenza, il primo cittadino, il più giovane sindaco che la città abbia mai avuto. Diamo il benvenuto a Federico Pizzarotti.
Salve a tutti, siamo qua.
Allora, noi di solito iniziamo con la domanda classica.
Anzi, siamo tornati, sì, voglio,
certo,
potrei dire.
Torniamo sempre, non ci stacca nessuno. Di solito iniziamo con una domanda: cosa pensi di Parma e dei parmigiani? Però col sindaco è troppo facile.
È scontato.
Iniziamo con una domanda molto carina: quali sono i difetti dei parmigiani?
Ma in realtà, domanda, come dire, semplice dal mio punto di vista. Ho sempre avuto molto chiaro qual è il maggior pregio e il maggior difetto dei parmigiani, della stessa cosa, quindi è assolutamente l'orgoglio.
Allora, partiamo dal pregio.
No, ma è la stessa, proprio l'orgoglio. Perché l'orgoglio, visto in chiave positiva, io penso, quando il Parma è fallito, quando c'è stata l'alluvione e tante altre situazioni, c'è l'orgoglio del difendere la Parma, ma anche nelle mie vicissitudini rispetto politiche, cioè che ci hanno visto attaccare da fuori. Quando la città o subisce un grave fatto o viene attaccata da fuori, si difende all'unisono con un grande orgoglio del fatto che Parma è sempre Parma.
E qui ritornano fuori le barricate, l'Oltre Torres,
sì,
tutte le famose.
Ma com'è la frase? Nella storia delle città, io dico sempre, il sindaco di una città lo può fare solo chi ha vissuto quella città, perché riesce a interpretare i suoi cittadini. Adesso, girando in tante città con tanti altri sindaci, questo è molto chiaro, come è importante. Ero a Verona la settimana scorsa, e com'è importante e diverso il carattere delle singole città, bisogna saperlo declinare. Quindi, venendo al difetto, però l'orgoglio è allo stesso tempo anche un difetto. Quando viene invece esercitato, nella vostra sigla veniva bene, molto bene, perché era il correggere su qualsiasi cosa.
Ti è piaciuta, no, di la verità.
Ma, però l'ho pensato anch'io, ho pensato, cos'è il grana qua che dico?
Quindi devo, paese.
Posso dire, quindi l'ho pensato anch'io, ed è una cosa molto automatica su tanti temi. Io racconto sempre questo aneddoto che ho impresso, insomma, che quando andavo in vacanza in camper negli anni 80, visto la mia veneranda età, sì, a Vasto, e mi ricordo questa scena proprio andando in camper. Ma te dove sei? No, io sono di Parma, la città più bella d'Italia. Ecco, quindi
la piccola Parigi.
Partiamo da questo, che voglio dire, è evidente che in un contesto mondiale siamo un piccolo puntino, che ovviamente ha tante, insomma, particolarità e potenzialità. Ma l'orgoglio parmigiano, quando viene declinato in senso di autoreferenzialità, è sicuramente un difetto. Quindi dipende come ce lo giochiamo a seconda delle situazioni.
Va bene, però allora, dato che Parma piace così, noi ci caliamo nei quartieri.
Esatto.
Perché il sindaco è di San Leonardo.
Oh, del Sasso.
Del Sasso. Com'è stata l'infanzia in quel quartiere? Era molto diverso dagli altri tempi?
Ma in realtà poi ho vissuto due quartieri, dove abito oggi, quindi in centro storico, era la casa di mia nonna. Quindi, come dire, io ho sempre vissuto la mattina, come dire, andare a scuola, prendevo a scuola all'Angelo Mazza, che oggi non esiste più come scuola elementare, ma è una scuola superiore.
Sei così vecchio?
In piazzale San Sepolcro. Il pomeriggio stavo con la nonna, quindi vivevo San Benedetto e altro, e la sera andavo verso casa, e il weekend vivevo invece San Leonardo, quindi via Rimini, tutta la zona di, insomma, via Cuneo, via Venezia e tutte le zone limitrofe. Quindi in realtà ho sempre vissuto con, come dire, due tipologie, e l'assurdità, questa la ricordo sempre proprio come sensazione, che per i miei nonni San Leonardo era la profonda periferia, cioè pensando che a piedi in 10 minuti da casa mia vecchia a casa mia nuova ci si arriva, però passare il ponte della ferrovia per Milano in bicicletta sembrava andare, come dire, in un'altra nazione. Questo dà l'idea di come è cambiato oggi la città, è ampiamente centro, come dire, fino alla tangenziale, ma quindi in pochi anni, perché ovviamente la città si è sviluppata molto verso la campagna, quindi c'è questa differenza. È evidente che ogni quartiere ha sviluppato delle sue caratteristiche, un suo senso di appartenenza, quindi posso averne vissuto, essere orgoglioso di averne vissuto due e non solo uno.
La regia ci fa un assist con una canzone che rappresenta un po' la tua infanzia, però prima di tutto 334-754-0787, perché il sindaco sta qui con noi, non preoccupatevi, non scappa. Fortunate Song, con noi il primo cittadino. Questa canzone cosa rievoca?
Gran pezzo, eh.
Ma tutta una serie di film che, voglio dire, ci riportano agli anni 70, fine anni 60, anni 70.
69 insomma. Il lancio, visto, abbiamo verificato con le case discografiche.
Quindi insomma un'epoca passata, beh, se pensiamo solamente a Forrest Gump e tanti altri film che rievocano quel periodo, insomma.
E quali momenti?
Direi una grande energia, quindi, questa canzone.
Quali momenti in particolare?
Ma questo qua, guerra del Vietnam, perché il periodo è assolutamente quello, 68-72, insomma.
Beh, era anche in Platoon di Oliver Stone, credo che ci fossero i Creedence, o sbaglio.
Una colonna sonora di quegli anni e dei film che riprendono quegli anni.
Allora, siamo sempre nel San Leonardo, famoso quartiere, un tempo di periferia, oggi al centro. Beh, nel tuo libro, che hai scritto Una rivoluzione normale, La rivoluzione normale, si parlava anche delle scampagnate a Ugozzolo, oggi tema molto caldo.
Ma assolutamente sì, infatti...
C'è qualcosa di incombente.
Com'è cambiato, al di là dell'impianto, dell'inceneritore, ma com'è cambiato il panorama? Fai fatica a ritrovarti rispetto alla strada. Noi facciamo via Naviglio Alto fino in fondo, c'era tutta una lunga fila di ciliegi sulla destra del passo della ferrovia, che oggi è un ramo morto. Si andava lì di dietro, adesso praticamente ci passa la tangenziale, non si attraversa neanche più, quindi è proprio cambiata la conformazione. Si arrivava fino al cimitero di Ugozzolo, perché c'è un piccolo cimitero, e nei canali limitrofi, che oggi sono ampiamente occupati da Spip, dall'IKEA e da tutti questi, si andava a pescare i pesci gatto.
Pensa te come erano buoni quei pesci gatto lì.
Esatto, adesso penso che
un po' meno.
Sai, il pesce treocchiuto dei Simpson probabilmente.
Ma soprattutto quante rane c'erano allora? Perché adesso dicono che si siano quasi estinte, cioè.
No, ma le rane, le farfalle, le lucciole. Ecco, le lucciole era un tipico panorama estivo parmigiano. Oggi bisogna andare in collina per ritrovare qualcosa.
Ma se dovessi andare adesso lì, in questo momento, cosa penseresti? Cosa ti verrebbe in mente?
Ma,
un po' di dispiacere, dico.
Ma il dispiacere c'è, però era per chi è parmigiano, l'inceneritore prima era al Cornocchio, quindi noi abbiamo sempre convissuto con degli impianti impattanti, nostro malgrado, quindi il tema di ricordo lì non è tanto adesso quello che è diventato, ma come si è trasformata come dire, la primissima campagna, per cui andavamo in bicicletta con la Re del Forest, facciamo questa rievocazione storica, queste biciclette con questi nomi fantasmagorici, la Re del Foss, che evocava questo inglesismo rispetto ai fossi, con il cambio centrale, secondo me voi non l'avete neanche mai vissuta, il cambio tre marce centrale. Però,
Non l'avevi costruito?
No, ma la vendevano.
Magari smanettando nell'officina del babbo.
Sì, ma quelle no, io sono, come dire, c'aveva l'officina lui, ma io sono sempre stato abbastanza incapace, io sono elettronico, quindi io faccio tutte le cose elettroniche e informatiche. Sulla meccanica erano gli amici.
Facevi gli stereo?
No, però era insomma saldare, ho fatto cose con il tema dell'informatica e dell'elettronica interessa, che continuo a fare, perché è comunque un hobby che rilassa.
E allora parliamo.
Oggi c'è Arduino, questo... Arduino non so se lo conoscete, voglio dire, nell'ambito universitario molto utilizzato, un software per la prototipazione hardware, e che quindi possono, una scheda in cui si attaccano i sensori, può essere programmabile, fa una serie di cose, è un attuatore molto interessante.
Allora facciamo una cosa, dopo ci racconti tutta la tua avventura informatica.
E cosa avete trovato?
Lo diciamo dopo, tranquilli.
Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà. Perché in testa c'ho la NASA e che non sono mai a casa, il cuore consumato come delle vecchie Vans, e tutti gli schiaffi presi in piazza e l'inchiostro sulle braccia, tutto raccombacia.
Tua madre che mi bacia.
Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova, il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta, ed è la prima volta anche per me che vedo te. Prima di ogni cosa, prima di ogni cosa, e ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato. Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato, e tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova. Prima di ogni cosa, prima di ogni cosa.
Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.
Perché in testa c'ho la NASA e che non sono mai a casa, il cuore consumato come delle vecchie Vans, e tutti gli schiaffi presi in piazza e l'inchiostro sulle braccia, tutto raccombacia.
Tua madre che mi bacia.
Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova, il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta, ed è la prima volta anche per me che vedo te. Prima di ogni cosa, prima di ogni cosa, e ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato. Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato, e tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova. Prima di ogni cosa, prima di ogni cosa.
E con noi Fredez.
Prima di ogni cosa.
Prima di ogni cosa. Caro sindaco, mi piace Fedez?
Ma a me piace molto Fedez, l'ho detto sì. Anche in tempi non sospetti, invece di fare, diciamo, l'esteta della musica che tante volte in campagna elettorale alcuni si atteggiano, io ho detto che mi piaceva Fedez, Fedez.
Certo che passare dai Creedence a Fedez c'è un divario.
L'eclettività del carattere si misura anche, vedremo con la canzone di chiusura, poi per chiudere, fare la chiosa a tutte queste canzoni.
Avremo sicuramente Mozart. La canzone preferita di Fedez, dato che ci siamo?
Ma non mi ricordo, lo citavo prima, c'è una canzone molto anche che calzante col lavoro che faccio e col fatto che tanti davanti ti sorridono ma dietro meno, ma non mi ricordo il titolo.
Va bene, sorvoliamo. Comunque sia Fedez artista preferito. Allora, rimaniamo sempre nel San Leonardo.
Anche di un periodo, perché poi i periodi si sprecano.
Periodo San Leonardo. Allora, siamo sempre lì, il piccolo Federico, bambino, cresce, arriva all'università e incomincia a dare sfogo alle sue passioni, questa famosa informatica che tanto citi nel tuo libro.
Beh, ma l'elettronica già prima dalle scuole superiori, mi ero costruito il mio laboratorio in cantina.
Abusivo.
Beh, vabbè, adesso non è che vendevo, quindi la cantina era un utilizzo adeguato della cantina.
Ma cosa facevi dentro?
Ma era, io mi ero proprio, insomma, quello che si studiava a scuola era creare anche i circuiti stampati, quindi mi realizzavo in un modo veramente arcaico circuiti stampati su cui poi mettere, come dire, le
il tutto
componenti.
Un bel Commodore 64.
C'era, esatto, ma no, ma io l'ho passati abbastanza tutti. Sono partito dall'Atari, ecco, il percorso, sono sicuramente un nativo digitale ante litteram. Io sono partito dal Pong, che secondo me tanti di voi non sanno neanche cos'è, sì, che era un canchero, era un dispositivo ad attaccare alla televisione che aveva quelle due stanghette con cui rimbalzava la pallina. L'avrete visto, questo è stato il primo videogioco ad attaccare alla televisione in assoluto della storia,
al limite dell'epilessi.
Della storia del, come dire, del gioco da casa, perché prima si andava solo in sala giochi, e poi il Commodore, il VIC-20, il Commodore 64, l'Amiga e poi la saga dei PC.
E dal, il Sega Mega Drive, attenzione.
No, perché era io, avevo l'Atari, Atari 2008, è stata la prima console da casa a cartucce con gli stessi giochi del bar, no? Su quello ho una discreta insomma esperienza.
Quindi abbiamo il sindaco gamer, ma gioca ancora?
Sì, sì, assolutamente. Però preferite? Sempre su PC, mai su console, non sono mai passato su console.
Voglio sapere che giochi,
ma
soprattutto
Fallout, ma cose da rilassarsi.
GTA, rilassa
GTA non ho mai giocato, però era Fallout 3, Fallout 4, Skyrim, quindi col tema di
tutto Bethesda,
Elder Scrolls, sì, sì. Esatto.
Di sicuro non sport, quindi un FIFA.
Non sport, zero.
Niente,
proprio.
Non ce la facciamo.
Né come spettatore né come giocatore.
Ma un progettino per creare una console Pizzarotti non esiste, che ne so.
No, direi di no. Sull'informatica è sempre applicata alla gestione, mai ai giochi. Quindi.
Tipo adesso, poteva essere uno scoop.
Venendo all'apicoltura, c'è tutto un tema dell'apicoltura, ma anche la gestione delle arnie e poi essere
informatica. Vorrei sempre restare sul tema informatica e sul grande sogno di comprare una casa in collina, che mi dicono che forse il sogno si è avverato.
Ma pian piano sto aspettando, ma ce la possiamo fare.
Informatizzarla, quindi con la domotica, con tutto ciò che quindi...
Ah, assolutamente sì, quindi sto per lanciarmi in questa nuova avventura, perché bisogna sempre diversificare, tornando alle canzoni vale anche per la vite, quindi una casa in collina in cui impiantare un frutteto, le api.
Ma come viene automatizzata? Cioè, mi immagino un robotino che prende le mele.
No, questo non così tanto, però almeno insomma lo sportellino delle galline che si apre da solo, così non ti devi alzare per aprirglielo, insomma ci può stare. Insomma.
Beh, sarebbe più bello.
È un esempio dei
tanti. Istruire le galline ad aprire lo sportello.
Il controllo delle api, il controllo mentale delle api.
No, però ci sono dei dispositivi che oggi sono veramente troppo costosi, dove tu installi questa a due componenti, la bilancia, perché ti dice sulla base del peso dell'arnia e delle api a seconda delle stagioni per quante api ci sono, perché passano da 10.000 a 100.000 e quindi anche il peso cambia, e del miele ti dice se stanno bene, se stanno male, a che punto sono della maturazione, e con una porticina davanti che te le conta ti dice quanta attività c'è, insomma c'è anche lì un nuovo studio legato all'informatica, anche solo col suono, che è molto interessante.
Allora sindaco, ora lei ci deve dire come si riconosce l'ape regina.
No, la peregrina si vede bene perché ha l'addome più grande, ha le ali proporzionalmente più piccole, fa solo un volo iniziale prima di essere fecondata e poi non si muove più dall'alveare.
Ma la matrona praticamente
si vede bene. Sapete che la peregrina non si nutre da sola, la peregrina non sa fare niente a parte deporre le uova, e ha sei api nutrici che la puliscono, le danno da mangiare, se no morirebbe.
È una dea.
Quindi il corso di apicoltura sta andando bene, a quanto
pare. Sta andando molto bene, molto, molto interessante.
Ma la passione da dove nasce? Io no, informatica, poi lavorato in fabbrica, ne parliamo dopo,
esatto,
e poi le
sarà l'organizzazione interna dell'alveare, che è molto interessante, l'organizzazione non solo gerarchica, perché rispetto alle formiche di fatto ci sono due tipi di famiglie, ci sono i maschi e le femmine, quindi le api operaie, che a seconda dei giorni di, come dire, da quanto sono nate, svolgono attività diverse, no? Quindi puliscono, fanno la cera per ricostruire l'alveare, poi, come dire, fanno quelle che verificano, quindi diciamo le guerriere che controllano, e poi vanno a bottinare, cioè, hanno tante,
e poi sciamano,
possono sciamare, questa è una cosa da gestire,
quindi
insomma.
Immaginiamo il comune di Parma come un piccolo alveare dove...
No, però anche su questo ci sono tante città, e ce l'hanno proposto anche l'associazione dell'apicoltore di Parma e Reggio, che utilizzano le api per monitorare l'inquinamento ambientale, perché rispetto al miele, a seconda di dove le api si recano, visto che hanno un raggio che va dai 3 ai 5 km per andare sui fiori, si può valutare quant'è l'inquinamento della città. Lo fa città come Torino, fanno un miele a seconda dei quartieri, tornando a San Leonardo.
Sono dei grandi sentori, infatti, le api.
Sì, adesso non so cosa mi volate dire,
no, però io vi ricordo uno sciame che arrivò sui paletti di Piazza Garibaldi e dovette
arrivare sul cestino, esatto, molto
fece anche Andrea di... è molto appassionato d'api,
esatto, io di miele ho la sindrome da Winnie the Pooh, e quindi
vabbè ragazzi, il discorso miele finisce qui, perché dopo apriamo un altro discorso molto naturalista, i pomodori, però ragazzi lo facciamo dopo.
Oh mamma, sono uscita con un paesano, sembrava un turista in centro a Milano. Così trash il suo identikit, resterò prigioniera per sempre nell'area G.
Non sono trash ma fresh, non cerco flash ma cash, il biondo con le mesh, con più di slash, happiness no stress, gioco sex no pass, from Milano S, 20 anni nel business, traccio fuori il casello senza telepass, baby qui mi sento a casa, è il mio habitat, di notte con gli occhiali da sole. Dalla provincia al centro città, si parla un'altra lingua, na 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 na. Lui va dall'idroscalo fino a San Babilon, ma lei non verrà mai lì nell'interna. Dalla provincia al centro città, si parla un'altra lingua, na 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 na. Lui va dall'idroscalo. Ragazzino era ciò che mamma non voleva, con l'orecchino e i capelli come te, ma poi la sera solito problema per andare a Milano, uno che guida e non beva, un fashion Cuba Libre alla goccia, canotti e tatuaggi e le mie Jordan, autostrada per l'inferno, Angus Young, vacanza all'idroscalo, mica Zanzibar. Mi è cresciuti in piazza con gli amici Zanza, pane di ignoranza, tu che brutta infanzia, dimmi che mi manca
una barca
stata, ho la villa con piscina,
sì però in Brianza.
E pensa a te che un tempo in centro avevo una ragazza, ma sai, non credevamo nelle storie a distanza.
Dalla provincia al centro città, si parla un'altra lingua, na 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 na. Lui va dall'Ido Scalo fino a San Pamela, ma lei non verrà mai lì nell'interna.
Ma se ciò che pensi di me, io sia quel tipo che il venerdì al Bizzoler scavallava i Moncler, noi sempre in mezzo alle risse come i Fight Club, quelli di cui ti innamoravi a Luna Park.
La provincia al centro città, si parla un'altra lingua, ma la realtà, qui va dall'Ido Scalo fino a San Marino, ma non ci verrà mai lì nell'interno.
Dalla provincia al centro città, si parla un'altra lingua,
lui paga lo scalo fino a San Pamela, ma lei non verrà mai lì nell'interna.
La triste storia del ragazzo di provincia, sembra quasi una provocazione, il pagante con i gemelli diversi. Senti toccato da questa canzone, la triste storia del ragazzo di provincia.
O di periferia, perché... potremmo rinominare.
Sì, no, no, direi di no, insomma. Parma è sempre stata molto, molto animata, molto, come dire, anche da vivere in tanti sensi. Quindi no, direi che come città di provincia siamo stati fortunati, insomma.
Prima ho introdotto un argomento, i pomodori. Ma perché parlo di pomodori? Perché il nostro sindaco ha lavorato in una fabbrica.
Eh sì, onore, onore.
Tanti anni, beh, no, ma voglio dire, nel periodo dell'università...
Sì, si può dire la zona della fabbrica senza citare il marchio?
Beh, ma che tra l'altro ha cambiato marchio almeno due o tre volte.
Ah, niente.
Però era per andare a Monticelli.
Quindi... Ah, beh, abbiamo capito.
Qual è il tuo ruolo? In
particolare? Ho fatto tutto, no, ho fatto di tutto. Da un classico da ragazzo, era... In generale nelle fabbriche gli uomini facevano i tappi, cioè tappavano i fusti e sfilavano i fusti, ah. E le ragazze stavano all'insacchettamento,
quindi
no?
Non,
più precise.
Non alla raccolta in campagna direttamente,
no in fabbrica. Era già finito, allora potremmo dire, allora, si andava in campagna a raccogliere quando io ero troppo piccolo per andare, quindi c'era una fase precedente. Io da quando ho fatto il periodo della fabbrica, quindi più o meno 92, 93, 96 come range temporale.
USA 94, quello è il periodo.
Già all'inizio l'automazione entrava prepotentemente, quindi i primi anni si toccavano anche i pomodori da lavare e da pelare, l'ultimo anno era tutto automatizzato, per dare un po' l'idea. Quindi i pomodori in campo erano già assolutamente automatizzati da noi da tanti anni.
Hai fatto carriera anche dentro la fabbrica?
No, ho fatto tante attività, penso di aver fatto quasi tutto per il riempimento, che, ripeto, è un lavoro prettamente specializzato femminile, ma dentro, dalla pulizia dei filtri a tante
anche
cose.
Il sindacalista, no?
No, devo dire che non ho mai, è un lavoro che non ho mai toccato. Quindi.
Ma come si passa dai pomodori alla politica? Come siamo arrivati?
Ma non c'è un legame né lì, ma neanche nelle tante altre cose che ho fatto. Quindi, se vogliamo, l'incontro con la politica è stato assolutamente casuale. Perché non ho mai avuto la passione prima. Infatti ancora oggi scopro, specialmente nella storia della nostra città, ex consiglieri comunali, parlamentari o persone che insomma hanno fatto poi delle cose rilevanti anche per il paese e che magari uno non sapeva, cioè perché magari a Parma li conoscevi per un altro lavoro, non per quello.
Ok, Federico, arriviamo a Meetup, nasce questo grande movimento di 5 Stelle, o meglio siamo ancora al preambolo. Allora,
esatto.
Raccontaci
in piazza.
Un po', che succede?
Nasce, i Meetup nascono nel 2005, noi abbiamo dei consiglieri comunali, ricordo Alex Mallozzi che è nato con proprio la mobilitazione che partiva da Grillo nel 2005 dei Meetup. Nel 2009 cominciano le prime attività politiche.
Con il Vaffa Day famoso.
Io comincio, quello nel 2007. Ci sono stati diversi Vaffa Day, uno sul tema del Parlamento pulito, l'altro su quello sull'editoria e altre cose. E nel 2009, quindi lì non c'era solamente un, diciamo, opinione pubblica, era raccolta firme e quant'altro. Nel 2009 il primo evento è stato a marzo 2009 sulla Carta di Firenze, 10 primi punti programmatici tra virgolette.
Anche voi avevate la Leopolda,
neanche, perché almeno la Leopolda posso dire fanno dei tavoli, adesso non ci sono mai stato, quindi non so quanto si dibatta o meno, ma là non c'erano neanche quelli, si parlava dal palco e fine. Quindi i primi 10 punti nel maggio 2009, le prime liste civiche 5 Stelle che avevano il bollino 5 Stelle, nell'ottobre 2009 nasce il Movimento 5 Stelle.
Ma ti divertivi dentro questi meetup? Come devo immaginare il sindaco in mezzo ai meetup? Felice,
più o meno
guerrigliero?
Io sono sempre stato, direi, moderato come sono oggi. Quindi non ho mai un approccio.
Attenzione, questa è una confidenza.
Non ho mai
citato. Sta dicendo che è moderato, attenzione.
Però penso anche che sia stata una delle chiavi di lettura nostra del 2012. In termini di risultato, noi come gruppo di Parma non abbiamo mai scimmiottato Grillo né nei toni né nelle modalità offensive verso gli altri. Io penso di non aver mai detto né piddino né cos'era, PDL, PD-L, io sulle frasi fatte non le sopporto adesso, non le sopportavo allora, quindi secondo me politica è anche farle in un modo insomma sensato, credibile e che possa raggiungere tutti, poi ognuno rimane magari della sua idea, però farlo in un modo che non sia respingente.
Che poi buona parte di quella di quei compagni del meetup oggi sono in giunta con te.
Compagni adesso.
Ma in giunta
collaboratore.
In giunta no, perché poi di fatto in giunta c'è solo Bosi di quel periodo e la Nicoletta Paci, tutte le altre persone le abbiamo trovate lungo il percorso, tanti o comunque alcuni sono ancora in consiglio comunale, prima erano tutti in consiglio comunale.
Ma Grillo è stato un avvicinamento, poi uno scoppio, ci riassumi questo rapporto?
Ma Grillo è stato oggettivamente sempre il catalizzatore, in questo catalizzatore secondo me ha sempre fatto il suo lavoro, è evidente che non avrebbe, nessun altro avrebbe avuto la forza di coalizzare milioni di persone in buona fede all'inizio sicuramente per provare a fare un cambiamento in positivo dell'Italia, però lui non è mai stato un gestionale, non l'è mai stato prima e adesso men che meno, anzi voglio dire l'allontanamento, il separare il blog dalla parte politica, il togliere il nome dal simbolo, insomma ha dato l'idea che si va bene, come dire, andare in piazza ed è sempre interessante, esatto, diverso è gestire la politica, i rapporti, parlare con le altre forze politiche e trovare un accordo, cosa che viene molto bene invece a Di Maio, che invece ha solo quella parte lì.
Ma sì, quindi è difficile interfacciarsi con Grillo? Scusa questa domanda, ma, insomma, Grillo non lo vedo urlare
direi
sempre.
Che non mi sono mai interfacciato con Grillo, nel senso che insomma i rapporti sono sempre stati, se vogliamo, più con Casaleggio, se vogliamo, più che con Grillo, in termini di chi gestiva poi le politiche interne al movimento. Questo è evidente. Con Grillo, voglio dire, ci saremmo sentiti, ma anche con Casaleggio, voglio dire, 5-6 volte, se sono tante, sicuramente sotto le 10.
Per gli auguri di Natale.
Federico, pensi che il movimento stia morendo?
Secolo. Ma allora, il movimento per come era nato è sicuramente già ampiamente morto. Questo non vuol dire che non ci possa essere un movimento diverso, che di movimento tenerà solo il nome, ma l'approccio di Di Maio, come dire, governista, è sicuramente molto diverso, e anche nei valori fondanti. Quindi questo non vuol dire che non possa rimanere una forza politica intorno al 10%, perché insomma progressivamente si sta sgonfiando, ma questo non vuol dire che si scomparirà da un giorno all'altro. Questo è difficile.
Di fondo c'è coerenza, però, perché alla fine prima ti dicevi moderato, riferito a te, ma di fondo anche Di Maio è molto moderato.
No, lui adesso, per tanti che sono in Parlamento ne parlano molto meno, molto peggio di moderato. Cioè, moderato per me non è essere
diplomatico, di fondo,
come si dice tante volte, no? Democristiano falso, no? Si dice come frase. È una frase che è stata appiccicata, secondo me, ai democristiani, come dire, non so se ha torto o ha ragione, quelli della Prima Repubblica. Secondo me, moderato vuol dire nei toni, nei modi, nell'approccio anche a, senza avere estremismi. Questo non vuol dire poi essere più stratega che politico. Ecco, per me politico è uno che comunque le decisioni le prende. Stratega è quello che forse non accontenta mai nessuno, e da qui, secondo me, la descrizione negativa dei democristiani, che tendevano a non scontentare nessuno, ma neanche forse accontentare nessuno.
Va bene, l'avventura con i 5 Stelle però è finita, basta, addio, arrivederci. Sì, dobbiamo entrare nella parte del sindaco, sì. I'm the one. Però non possiamo farlo subito, perché altrimenti vi diciamo tutto. 334-754-0787, state con noi, perché vi diciamo tutti i segreti del sindaco Pizzarotti, ovvio.
Gli alberi pescano l'anima di questo mondo, immergendo le radici, abbracciando l'equatore. Vorrei tu facessi lo stesso, con la mano sul mio cuore. Quando mi guardi negli occhi vorrei finire nel frullatore.
Ma dimmi come si può stare. Orione, senza sapere dove, senza sapere come. Vorrei tu facessi lo stesso, chiamandomi col mio nome. L'amore attraversa lo spazio, i chilometri, gli anni luce.
Ma dimmi come si può stare.
La Luna e la Gatta, Takagi e Ketra con Giovanotti per Radio Revolution, quasi parmigiani. Sono col sindaco, un sindaco che talvolta però può sentirsi un po' solo, vero Andre?
Esatto, sì. Infatti ci ha colpito la lettura del libro di Roberto Balzani, ex sindaco di Forlì, che ha scritto proprio un libro, 5 anni di solitudine, il titolo, e lo ha regalato appena letto a Federico.
Ma hai toccato ferro appena ti è arrivato.
No, questo sicuramente anche perché all'inizio forse non me ne rendevo conto, come me ne sono poi reso conto durante il viaggio, insomma. Però era tutti i ruoli decisionali, probabilmente, insomma, sono ruoli in cui ci si sente abbastanza soli, perché poi le responsabilità sono personali delle decisioni e non c'è una decisione giusta o sbagliata, ma insomma si deve perseguire per tutto quello in cui si crede e anche il fare, come dire, il vantaggio della maggior parte della popolazione, sapendo che ci sarà una minoranza che non sarà contenta. E questo tante volte anche dal punto di vista umano, visto che gli attacchi sono sempre poi e sempre più personali, sono qualcosa in cui bisogna avere un certo equilibrio, ecco.
Anche Somme ci ha parlato di questo rapporto col cittadino, no? Infatti non capisco, cioè vorrei capire questo, come la prendete? Vi offendete quando i cittadini non sono a vostro favore?
Dipende molto, com'è,
emotivamente
a livello personale.
Deve essere difficile, però. Beh, è
caratteriale, quindi io la prendo sempre abbastanza bene, cerco sempre di essere sufficientemente sorridente, non me la prendo.
Si citava Sommi, appunto, e noi che l'abbiamo avuto ospite, ha lanciato una piccola provocazione. Ascoltiamola.
Confesserò qualcosa al sindaco Pizzarotti.
Ah, pensavo il precedente.
Uno semplice, così, facile.
Allora, caro sindaco Pizzarotti, ho sentito, letto da qualche parte che state illuminando nuovamente la città con le luci fredde a LED bianco. Bene, le voglio dire che a Roma hanno tentato di fare la stessa cosa, sono stati bloccati dalla sovrintendenza e adesso Virginia Raggi è costretta a tornare a LED, cioè si risparmia, però caldo, giallo.
Eccolo, era Luca Sommi che ovviamente ringraziamo e salutiamo ancora una volta.
Caro sindaco,
mentre lo
luce.
Salutiamo,
rispondiamo.
Dire, è evidente che è un po' che non viene a Parma, perché noi abbiamo già cambiato circa 30.000 lampioni e non se n'è accorto nessuno. Questo dà l'idea del fatto che noi abbiamo fatto, perché la criticità rispetto alla luce e il numero di gradi Kelvin e quindi quanto la si percepisce calda o fredda, abbiamo fatto delle scelte per cui progressivamente dal centro verso l'esterno, in centro è più calda e in periferia è più fredda, perché anche le lampadine prime erano diverse e anche la tipologia di percezione rispetto ai monumenti o ai condomini, tra virgolette, anche la necessità rispetto, insomma, anche alle tematiche della sicurezza, la luce bianca dà l'impressione, perché i gradi Kelvin sono gli stessi, di illuminare di più, e quindi se fate caso nessuno si è lamentato, quindi forse Sommi non se n'è accorto, ecco.
Parma non ha paura di Roma, evidentemente. Dobbiamo invitare Sommi a rassicurare.
Ma non è stato solo Roma, è stato, l'ho letto anche di qualche altra città, e noi eravamo attenti proprio perché altre città prima di noi l'avevano fatto e c'erano effettivamente state delle lamentele. Da noi è un dato di fatto, nessuno si è lamentato. Ci sono alcune piccole lamentele in termini di per come sono cambiate le teste dei lampioni, illuminano meno e quindi stiamo intervenendo, però ripeto, su 30.000 come dire, lampioni e luci cambiate saranno arrivate 100 segnalazioni, quindi sta assolutamente, secondo me, in una media bassa di problematiche che vanno risolte.
Ok, io mi ricollego sempre alla versione di Balzani, Federico. Ma un sindaco, quanto si sente solo davvero?
No, molto, molto. Poi dopo ci si fa sull'abitudine, ci si cerca anche, nel mio caso, di scherzare sopra e sdrammatizzare e anche trovare soluzioni per sentirsi meno soli. Però è un ruolo comunque ti fa sentire molto solo rispetto anche alle problematiche in quanto tali. Voglio dire, stamattina ho letto un messaggio privato di un ragazzo con una sua storia difficile. E non è semplice trovarsi davanti a una storia difficile avendo anche strumenti limitati per gestirla. Purtroppo, io dico, il comune non crea posti di lavoro, se no avrei risolto, oltre a farmi sentire meglio personalmente, perché le persone poi ti chiedono andare a lavorare, non ti chiedono un reddito, tutti ti dicono no, vorrei potermi mantenere da solo in termini lavorativi e anche poi di casa, che sono due cose collegate. Quindi insomma anche tante storie che ti toccano, ti fanno sentire solo, e per non sentirti solo, insomma, devi affrontarle con molto equilibrio.
Volevo parlare in particolare del rapporto con i cittadini, perché nel libro spiegavi come fossi un outsider quando sei arrivato, diciamo, quando stavi concorrendo per il comune, e chiedo, ma i parmigiani che rapporto hanno con gli outsider? Piacciono? preferiscono i grandi classici.
Ma tornando a quello che dicevamo prima, rispetto alle barricate, ha tante storie originali della nostra città. Lo stesso Ubaldi è stata una delle primissime liste civiche in tutta Italia a vincere a Parma.
Beh, non era un novizio. Quindi, però in termini comunali
lui non era un novizio, ma la modalità di come dire, di proposta rispetto alle elezioni invece era assolutamente originale. Quindi Parma ha una lunga storia di scelta o di, come dire, di annusare in anticipo scelte politiche che cambiano un po' il panorama o comunque che sono diverse nel panorama nazionale. Quindi penso che anche nel nostro caso ci sia stata una voglia di cambiamento che magari non tutte le città avrebbero fatto subito. Quindi.
Ma a quei tempi, quando giravi per strada, incontravi le persone che ti riconoscevano, non eri ancora sindaco ma ti riconoscevano, che rapporto avevate?
Ma la frase è stato veramente un bel momento, perché poi, come tutte le cose, evidentemente ognuno, come dire, proietta su di te l'immagine che tu farai tutto quello che piace a lui, mentre poi inevitabilmente, insomma, si fa certe volte piace, certe volte non piace. E la frase che più mi veniva rivolta era tieni duro, perché effettivamente, tornando anche al tema della solitudine e degli attacchi anche personali, della visibilità nazionale, potevano essere destabilizzanti. Una cosa che ho detto è nella canzone di prima che avrei scelto, anche di Fedez, c'era questo concetto. Ho capito molto bene come si potrebbe sentire, senza gli stessi soldi purtroppo e senza anche la stessa magari prestanza fisica, ma il calciatore di 18 anni che all'improvviso va a giocare in Serie A, molto difficile, e voglio dire non ce l'avevo io a 40, pensa uno di 18 anni avere, mantenere un equilibrio e una direzione salda quando sei travolto un po' dagli eventi. Quindi è stato un grande esercizio personale di riflessione interna, ecco.
Chiudiamo questa parentesi politica, perché fra un po' entriamo nella parte simpatica, dove Andrea si mette a nudo, possiamo
esatto,
dire, no?
Esatto.
Con un giochino molto divertente. Ragazzi, state qui con noi perché il sindaco, come ho detto, non va via.
C'è qualcosa che non va per essere seduti qui, per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili, che ti sembra vero solo se doveva andare poi così. Che vuoi dare tutto, e resti lì. Ed io ci credevo, ed io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. Perché ci credevi, perché ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Finisce qui, puoi fare a meno di fare almeno le cose facili. Se è vero poi più vero è, se va bene, va bene così. E fragile, fragile, resti lì. E io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. E tu ci credevi, ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me?
Cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me?
voluti da me, Loredana Bertè, su Radio Revolution, i quasi parmigiani tornano dal sindaco e c'è una piccola cosa che devo dire. Andrea, scusa, dico che è il mio ospite, ma non è, senti tutti e due, eh? Lo condividiamo.
Che ti devo dire? Ci contendiamo Federico, ormai è iperconteso in questa città.
Va bene, comunque, abbiamo una sorpresa per il nostro sindaco, anche se sorpresa non è, la bellissima rubrica di Andrea, Dillo allo Gnomo.
Ed eccoci in questo giovedì per dare vita all'ottava puntata di Quasi Parmigiani, ottava rubrica di Andrea con il malcapitato Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, il più giovane che la città abbia mai avuto. Allora, io e Fabio è un po' che stiamo pensando di buttarci in politica, insomma, no? Ci stiamo guardando intorno, stiamo
State
valutando.
Attenti.
Ma Federico, dici la verità, a titolo di consiglio, fraterno, ma sei cucca a fare il sindaco?
Ma adesso non lo so, adesso come dire, è probabile, ci sono stati esempi in questo senso, ma insomma dipende sempre come ci si applica.
Parliamo sempre al passato.
Ma l'assessorato per queste cose?
Niente. Allora, Beppe qua, Beppe là, con sto grillo, ma ci è o ci fa, Federico?
Ma insomma ci è.
Bene. La realtà, triste realtà, secco.
Bene. Allora, dopo Grillo ovviamente viene Di Maio, Gigino con la sua area da chirichetto mezzo democristiano. Anche lui nei meetup è partito dalla base dei 5 Stelle. Ma io mi chiedo, visto che l'avete eletto al leader, o meglio la base dei 5 Stelle lo hanno eletto al leader, ma cosa vi fumavate in questi meetup?
Ma il leader massimo, soprattutto con praticamente scelta mono. E quindi insomma dire eletto, secondo me è una parola un po' grossa, diciamo. È stato illuminato, è stato, come dire,
dalla famosa banca dati, sito, portale .it. Bene, allora Federico, prima citavamo ai grandi sindaci precedenti, ma quanto Federico oggi si sente Elvio con riferimento a Ubaldi?
Ma allora, ripeto, l'ho conosciuto molto poco in consiglio comunale, era già sicuramente una persona affaticata che, come dire, a cui ho portato sempre grande rispetto. Devo dire che negli occhi degli altri, su alcune decisioni, su alcuni spunti caratteriali, trovano delle similitudini, non voglio trovarle io, ma caratterialmente sembra che anche lui, per adesso sembra così moderato, poi quando lavoriamo sono un po' più, come dire, determinato, e sembra che ci fossero dei fattori in comune.
Bene, allora, La rivoluzione normale è il titolo del tuo libro, che noi abbiamo letto con grande passione io e Fabio, fino a quando abbiamo colto questo piccolo dettaglio: ti piaceva sgasare con la moto in autostrada, attirarla con questo monster. E attenzione, visto che adesso ci rompete le scatole con ZTL, inquinamento eccetera, noi abbiamo la prova vivente che è appena giunta su WhatsApp di una signora testimone che allora non andava così bene. Sentiamo.
Non ricordi Pizzarotti al sindaco? Da ragazzo scorreva col Ducati in via del Masia a fare il bagolò.
Ed ecco la prova! Ti abbiamo sgamato, questo possiamo dirlo. Per cui cos'hai?
L'ho avuto troppo poco tempo per aver prodotto dei danni.
Le vecchie. Quindi,
ma no, ma insomma, il monster ha questo rumore tipico molto interessante. Ecco.
Bene, perché avevi anche modificato le marmitte?
No, perché il monster ha proprio un rumore insomma tipico che piace molto ai ducatisti, quindi...
Bene, concludiamo questa rubrica. Fabio, secondo te ha superato la prova o no?
Ha superato brillantemente la prova, ma c'è la prova finale. Perché noi abbiamo preso la canzone preferita del sindaco, scrivetevela, mi raccomando, che Federico lancerà qui per noi, per Radio Revolution.
Ecco, più che preferita, veramente una chicca, gli UFO Piemontesi, il gruppo che esce dai meandri, diciamo, della storia più recondita della mia gioventù, con una versione inedita di Sabato Pomeriggio, quindi di Baglioni, che io devo dire, anche l'aneddoto era, io l'ho sentita prima da loro che da Baglioni, e sentirete il ritmo che ha, abbastanza incalzante, simpatico. Quando sento quella di Baglioni pensavo di addormentarmi, ma non può essere la stessa canzone. Vedrete che questa versione vi piacerà molto.
Sabato Pomeriggio.
Sei pronto Stefano?
Quasi.
Andrea? Renzo?
Yeah.
Ok UFO, let's go! Passerotto, non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora qua. Ma cos'è stato un amore che asciugava il mare, che voleva vivere e volare, che toglieva il fiato ed è ferito ormai. Non andar via, non andar via. Te morirei senza te.
sia tua. Con il cuore a pezzi cercherò. Non ti ricordi, migravamo come tu da piani, ci amavamo e le tue mani da tenere, da scaldare, passerotto. No, non andar via, non andar via, senza te.
Sabato pomeriggio gli UFO piemontesi. Ma come con Parmigiano ascolta gli UFO piemontesi?
Una chicca, eh.
Ma no, mi aspettavo qualcosa di folcloristico. Deve
essere, no, originale, quindi.
Correva l'anno, Federico, per questo pezzo?
Non ho idea, guarda. Primi anni 90, fine anni 80, giù di lì, dai.
La indovino con una, diceva Sarabanda.
Allora, adesso è finita la rubrica di Andrea, c'è un giochetto che di solito noi facciamo, dove io da sardo insegno una parola all'ospite, al nostro ospite,
sì,
che sia chiaro.
Però, Patagarraio,
sì,
cose.
Aldo Giovanni, esatto. Però stavolta non succederà, perché vogliamo fare il gioco opposto. Da primo cittadino devi insegnare a me e Andrea una frase che Silvia Parma devi sapere per forza.
Che non sia Bonierba, perché sì, ce l'hanno già insegnato.
No,
e neanche Nador, che...
Nador.
No, facciamo una cosa più difficile, certo, che vediamo se vi hanno tirato fuori, perché è sempre molto carina in una visione del
suspense,
passato strana, che dà l'idea delle, insomma, delle tradizioni... Che è Bisa Scudlera, ve l'hanno già fatta?
Bisa Scudlera.
Bisa Scudlera.
Che è la tartaruga.
Esatto. Che però dà l'idea di questa traduzione molto carina, del serpente con la scodella.
Ah, no, dai, su, più difficile,
sì,
dai.
È una frasetta, un
impegno.
Un modo di dire.
Adesso, modo di dire, sei così pronti via, non mi viene in mente. Quindi
che tua nonna come ti rimproverava? Guarda che. No, niente di queste
no,
cose.
No, non lo so.
Beh, prima però la signora prima citava Bagolò.
Beh, vabbè, ma Bagolò però è facile, cioè non vale niente, cioè, piuttosto artichoke.
Artichoke.
In inglese.
Cos'è l'artichoke?
Il carciofo.
Esatto. Artichoke. No, ma noi abbiamo una serie di parole che derivano tra lo spagnolo e il francese, le varie dominazioni.
E poi prendete in giro i sardi, ma che vuole?
Beh,
ma che vuole?
Su quello gli do ragione.
No, beh, il sardo, adesso, nel mio viaggio in Sardegna, la cosa veramente carina è la declinazione a seconda dell'accento di Aio, quindi che è per risposta, per dire fai qualcosa a seconda, sì. Aio è fantastico, devo dire, mi è piaciuto un sacco.
Visto, multicultural, noi sardi qua stiamo benissimo a Parma adesso.
Eia.
Eia. Comunque ragazzi, la puntata purtroppo finisce qui e come sempre lascio ad Andrea la cosa più noiosa, i saluti.
Mannaggia, dobbiamo chiudere questa puntata, ottava puntata di Quasi Parmigiani, con questo ospite di super eccezione, Federico Pizzarotti, e salutiamo tutto lo staff che ha concorso con noi a dare vita a questa nuova puntata. mandata da Yara, Davide, Marianne e Jack per la regia, e salutiamo il povero Jack che oggi è a casa febbricitante.
Riprenditi.
Lara, Gippetto, Jacopo e Arianna, e ovviamente al mio fianco, dalla terra sarda, il buon Fabio.
Grazie mille Andre, le tue Puglie chissà da quali delle due arrivi. Ma sembravi un po' quello degli UFO piemontese comunque.
Sì.
Comunque ragazzi, vi lasciamo con una canzone bellissima e i saluti del nostro caro sindaco.
Mi ha fatto molto piacere essere qui con voi, direi che magari possiamo organizzare, come dire, anche una puntata verticale di interazione con i cittadini che magari ci vogliono fare delle segnalazioni a cui vogliamo rispondere.
Prezziamo una bevuta in comune.
Noi siamo pronti, esatto.
Perfetto, allora calendarizziamola ragazzi, calendarizziamola.
Lambrusco portatelo voi però.
Io porto Cannonau e basta.
Io no, Cannonau.
Ho già fatto l'occhiolino al buon Marcello Frigeri che saluto come portavoce per dire mettiamolo in agenda, attenzione.
Va bene ragazzi, grazie mille per essere stati qui con noi, su Radio Revolution Forever, e vi lasciamo con Sabrina Salerno. Boys, boys!
Ciao!
Say hey, say you, say me, say what. Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who, I said me, said you. Gotta get in the groove.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys.